Paragrafo quarto. Fra protesta e rinnovamento. Il 68. I giovani diventano protagonisti. Le voci di protesta contro la guerra in Vietnam confluirono in un più vasto movimento di contestazione, ossia di critica, di ribellione, che vide come protagonisti i giovani e in particolare gli studenti. Il movimento raggiunse il suo culmine nel 1968, anno da cui deriva il nome con cui è conosciuto, il 68. Dagli Stati Uniti, dove era nato, il fenomeno si diffuse in molti paesi diversi per cultura e regime politico: Francia, Germania, Italia, Cecoslovacchia, assumendo forme e obiettivi differenti. Negli Stati Uniti le manifestazioni di protesta di studenti e intellettuali denunciavano i modelli di vita della società americana, criticando in particolare il potere autoritario esercitato dai genitori sui figli, l'ossessione del guadagno e il dilagante consumismo. Sul piano politico, questi movimenti di opposizione contestavano la politica estera americana, soprattutto la lunga guerra del Vietnam, oltre che la guerra in generale. Sul piano sociale sognavano un mondo libero e nuovo e tentavano di realizzarlo attraverso esperienze di vita diverse da quelle abituali. I movimenti femministi. Si sviluppò in quegli anni anche il femminismo, un movimento che aveva origini lontane e rivendicava un'effettiva parità fra uomini e donne. I combattivi movimenti femministi nel secondo dopoguerra reclamavano per le donne il diritto di ricoprire nella società altri ruoli, oltre a quello di mogli e di madri, e indicavano nel lavoro una possibilità di affermazione personale, oltre che di emancipazione, liberazione economica dalla dipendenza maschile. Lo slogan «Donna è bello», lanciato in quegli anni, esprime con fierezza la riscoperta di valori tipicamente femminili, che una cultura dominata dai maschi, per questo detta maschilista, aveva sempre sottovalutato e disprezzato. Anche grazie ai movimenti femministi vennero attuate nei paesi europei quelle riforme del diritto di famiglia che resero davvero paritaria la condizione giuridica dei coniugi. La protesta operaia. Gli anni 60 e 70 furono anche un periodo di aspre lotte operaie in Europa. Nonostante le politiche di welfare, i lavoratori pativano le disuguaglianze economiche e sociali e chiedevano miglioramenti delle condizioni di lavoro, particolarmente dure nelle catene di montaggio, aumenti salariali e maggiori tutele contro i licenziamenti. Alcuni, nella sinistra estrema, speravano in un sbocco rivoluzionario che facesse crollare il sistema capitalista. In generale, però, i sindacati e i partiti di sinistra, compresi i comunisti, riuscirono a mantenere la protesta operaia sul binario della legalità e del confronto democratico. Il rinnovamento nella Chiesa cattolica. Nel primo periodo della Guerra Fredda, la Chiesa cattolica si schierò apertamente con il blocco occidentale e mantenne un atteggiamento di chiusura verso l'ideologia comunista e di condanna per i militanti dei partiti comunisti. Nel suo insieme la Chiesa sembrava un'istituzione conservatrice e privilegiata, in cui la gerarchia e il clero faticavano a interpretare le ansie dei fedeli e le esigenze di rinnovamento sociale. Con l'elezione di Papa Giovanni XXIII, nel 1958, la situazione cambiò rapidamente. Il nuovo Papa, di origine contadina, dotato di grande cultura e capacità diplomatica, si mostrò vicino alla gente semplice, attento ai problemi sociali non solo del ricco Occidente, ma anche dei paesi latinoamericani e di quelli che, in Africa e Asia, uscivano allora dal colonialismo. Le televisioni di tutto il mondo diffusero l'immagine bonaria e le parole piene di umanità del nuovo pontefice. Ciò contribuì a fare di Papa Giovanni XXIII anche un'icona del XX secolo. Per rinnovare la Chiesa, Giovanni XXIII convocò a Roma un concilio, l'Assemblea Mondiale di tutti i Vescovi Cattolici. Il Concilio Vaticano II iniziò nel 1962, l'anno prima della morte di Papa Giovanni, e si concluse nel 1965 sotto il nuovo pontefice Paolo VI. Nel campo della liturgia fu presa la storica decisione di non celebrare più la messa in latino, ma nelle lingue nazionali, perché tutti potessero comprendere il senso della cerimonia. Dal concilio uscì una chiesa più disposta al dialogo con le altre religioni e con chi aveva orientamenti politici diversi, più attenta alle aspirazioni dei giovani, alla giustizia sociale e alla cooperazione internazionale. Imparo a usare una canzone come fonte storica. Le canzoni e la musica hanno fatto sempre da colonna sonora alla storia. Ce ne accorgiamo, per esempio, quando assistiamo a un documentario e lo scorrere delle immagini viene accompagnato da brani di canzoni dell'epoca. Le canzoni della Grande Guerra aiutano a capire la vita di trincea. Le canzonette dell'epoca fascista ci avvicinano al modo di pensare della gente sotto il regime. Alcune canzoni degli anni 60 ci ricordano le aspirazioni giovanili, la rabbia e il pacifismo di quel tempo. Alcune canzoni possono dare informazioni su un momento storico, esattamente come una fotografia o un testo scritto. Per interrogare una canzone come fonte storica dobbiamo esaminare le parole, quale messaggio trasmettono, ci sono riferimenti a qualche fatto specifico, la storia della composizione, il testo ha subito cambiamenti nel tempo, per quali motivi, il contesto in cui vengono o venivano eseguite. Talvolta vecchie canzoni vengono riutilizzate in un contesto diverso e proprio questo ci fa capire qualcosa della mentalità del tempo. Internet può essere di grande aiuto perché non è difficile trovare l'esecuzione delle canzoni in documentari d'epoca. We Shall Overcome, che negli anni 60 divenne una specie di inno pacifista universale, ha una storia interessante alle spalle. Questo canto deriva da un gospel, un canto tradizionale dei neri americani di inizio Novecento. Aveva parole in parte diverse e venne utilizzato per la prima volta come canto di protesta nel 1945, durante uno sciopero delle lavoratrici afroamericane della Tobacco Company a Charleston, nella Carolina del Nord. Negli anni 50, un famoso cantante americano di musica folk, Pete Seeger, eseguì il canto nei suoi recital e infine We Shall Overcome divenne l'inno del movimento dei diritti civili dei neri.